One Podcast.
Dicembre 1957. Mancano 5 giorni a Natale e alcune dozzine di persone si sono riunite per un party natalizio. Si trovano al Palazzo delle Poste, in centro a San Francisco. A prima vista pare una scena di Mad Men. Uomini in completo con cravatta sottile e donne in abiti coloratissimi, tutti che bevono e ridono. Ecco il vice sceriffo generale. Si chiama Wayne Ricci. Ha una nuova fidanzata, ma lei non è venuta. Ma non importa. Lui è lì per socializzare. L'umore è alto e tutti si divertono. Si chiacchiera e l'alcol scorre a fiumi. Insomma, è il tipo di festa in cui arrivi e qualcuno ti mette un bicchiere in mano, senza che tu debba chiedere. Wayne Ricci sorseggia il suo con calma. Ma l'effetto arriva un po' troppo presto. È più di un leggero ronzio. Sente come un senso di fastidio nel petto. Poi qualcosa nella mente sembra spingerlo via dalla realtà. Verso un altrove. Un posto che non gli piace. Inizia a vedere delle cose. Le luci si confondono di fronte a lui. Per qualche strana ragione, delle creature gli spuntano intorno. Sono mostri che lo guardano con sospetto. Il suo ufficio è in quello stesso palazzo. Si scusa e vi si apparta. Si è fatto 5 anni nell'esercito e 1 anno come secondino ad Alcatraz. È un vice sceriffo rispettato, ma in quel momento è travolto dalle emozioni. Forse ha deluso la gente, i suoi amici, i suoi parenti. Di colpo l'ufficio non gli sembra più sicuro. Se ne va e i mostri lo inseguono. Ora Wayne Ricci è in strada e tenta di fuggire. I volti non sembrano più volti. Gli occhi sono nel posto sbagliato, come i nasi, come le bocche. E il marciapiede gli si muove sotto i piedi, come se si stesse liquefacendo. La sua mente inizia a vagare. Pensa alla sua fidanzata che ama tanto. Sa quanto lei desideri visitare New York, ma sa anche di non poterselo permettere. Di colpo, New York gli appare come una meta alla quale non si può rinunciare. Però non è il denaro. O meglio, non abbastanza. E se potesse procurarselo? Ricci fa ritorno al Palazzo delle Poste. Apre il suo armadietto e prende la pistola d'ordinanza, pur non sapendo il perché. Ora si sente meglio, più sicuro. Poi inizia a entrare e uscire dai bar per bere ancora. Forse l'alcol laverà via quei sentimenti. Infine entra nel bar giusto, quello che può risolvere i suoi problemi. Lo Sherry Groove. Si guarda intorno. Ecco ancora i mostri. E poi c'è la gente, troppa gente. È nervoso. All'improvviso estrae la pistola, la punta sul barista. Chiede i soldi. Tutti i soldi. Quello che sta commettendo una rapina a 5 giorni da Natale non può essere lui. Wayne Ricci è un vice sceriffo federale che ha giurato di difendere la legge e che non l'ha mai infranta. Una parte di lui guarda l'altra con orrore. Non crede a quanto sta accadendo. L'altra vi si trova del tutto a suo agio. Anche quando il barista è terrorizzato alla vista della sua pistola. E adesso sta dicendo qualcosa che suona giusto e strano allo stesso tempo.
Metti tutto in una borsa.
Oh, ok, stai tranquillo.
Devo andare a New York con la mia ragazza.
Ok.
Ehi, signore.
La nuova voce è come un salvagente. Si incide nei pensieri e lo riporta alla realtà. Lui le è grato. Si volta verso di lei. Poi un dolore tremendo gli esplode nella testa. Quando Wayne Ricci torna in sé, 2 agenti di polizia lo stanno guardando dall'alto. Perderà il lavoro. La sua reputazione sarà rovinata. In un istante si è trasformato da difensore della legge a criminale. Ci vorranno decenni prima che arrivi a comprendere cosa gli è successo e per scoprire che non era impazzito. Infatti, Richie si sarebbe infine convinto d'essere stato drogato con LSD. E questo spiegava tutto. Guarda caso, il diario di George White riporta una nota proprio su quella festa al Palazzo Federale. Ma Richie non poté mai confermare i suoi giusti sospetti su quella notte. Eppure, la sua storia resterà per sempre legata al regno del terrore di White. Per più di un decennio, George White usò LSD per evocare demoni che avrebbero inseguito persone innocenti. Ma prima che tutto finisse, qualcuno avrebbe finalmente inseguito lui. Io sono Antonio Gerardi e questo è Operazione Midnight Climax, capitolo 8, il climax.
Prima parte, traccia cartacea.
Ehi, George!
Fanculo, io me ne vado!
In pratica, è così che la carriera di George White finì. Anzi, due carriere. Nelle forze di polizia e agli esperimenti legali con LSD. Accadde nel 1965, presso gli uffici della Narcotici di San Francisco. Alla fine, non fu per una denuncia, una morte o per la sua coscienza. Fu una faccenda di fatture. Per molto tempo White aveva inviato note spese al suo supervisore alla CIA, Sidney Gottlieb. Ne compilava per tutto, dalle prostitute all'alcol. Beh, non era una buona mossa se voleva tenersi fuori dai radar. Dall'inizio del 63, quelle note arrivavano sulla scrivania dell'ispettore generale della CIA, John Herman. Herman si indignò, parlò a Gottlieb che confermò che White operava a San Francisco, con la piena libertà di drogare con LSD persone innocenti. Herman definì l'impresa come una serie di procedure pazzesche e voleva che chiudesse. Era ovvio che Gottlieb e il suo alleato Richard Helm non fossero d'accordo. Helm tentò di placare Herman. Promise di incontrarsi con il direttore John McCone per spiegargli esattamente tutti i dettagli. Poi invece si limitò a ignorare il problema e ne avvisò mai McCone. Herman era scioccato. Così scrisse un rapporto e lo inviò direttamente a McCone. Gottlieb ed Helm andarono dal direttore per sostenere le loro ragioni. Certo, sembrava che White facesse del male a civili innocenti. Ma questa era la guerra. Helm insisteva sul fatto che i sovietici detenessero armi chimiche. Gli Stati Uniti cercavano solo di rimanere al passo. La serie di test sul campo di George White costituiva una necessità. Posto di fronte a quelli che parevano argomenti sostenibili, McCone si comportò da buon burocrate, mise il problema da parte e non prese alcuna decisione. E nonostante Herman, si permise per 2 anni che la casa sicura di San Francisco restasse aperta. Come aveva sempre fatto, Gottlieb protesse White dalla burocrazia. Quando finalmente McCone si convinse che MKUltra andava fermato, non emanò un ordine, ma un suggerimento. Gottlieb permise a White di procedere con la casa per un altro anno, naturalmente pagandogli tutte le fatture. Pensava forse di poter far cambiare idea a McCone. Forse voleva che White facesse un ultimo tentativo. Ma infine prevalse il buonsenso. Niente più salvagente per White. Questa volta la festa era davvero finita. Nel 65 White restituì pistola e distintivo e uscì dalla porta. Non solo da quella della CIA, ma anche da quella della Narcotici. Game over. La Narcotici c'entrava ben poco con il lavoro della CIA, ma White era indignato. Aveva mantenuto quel posto per poter agire nell'ombra per la CIA. Se ora non poteva più farlo, beh, non c'era più motivo per continuare. Inoltre anche il lavoro alla Narcotici era sottoposto a ciò che detestava di più: il controllo. La società stava cambiando, La polizia stava cambiando. C'erano scartoffie da riempire e superiori a cui rispondere. Agenti canaglia come White e Feldman erano in via d'estinzione. Feldman era stato esiliato a Bangkok. Era finito nei guai per aver perquisito una proprietà senza mandato e per aver distribuito ad altri poliziotti le armi sequestrate. Ma White era stato anche criticato per aver rubato una bilancia per l'oppio durante un raid. Voleva aggiungerla alla sua collezione di ricordi criminali e di trofei. La stessa narcotici non sarebbe sopravvissuta a lungo. Venne sottoposta a ristrutturazione. Nel 73 fu assorbita nell'appena fondata DEA. Il mondo cambiava intorno a George White. Infatti scrisse ad un amico:
mi sono ritirato nel 65 a San Francisco dopo 32 anni forsennati. Credo di aver fatto appena in tempo, perché non avrei potuto sottostare alle nuove regole imposte ai poliziotti. Ma è stata la cattiva salute a costringermi ad andarmene. L'alcol alla fine si è preso il mio fegato e la cirrosi mi ha condotto dentro e fuori dagli ospedali per 2 anni. Non mi faccio un drink da 6 anni e sopravvivo senza. Come dicono i fanatici antifumo alla TV.
E disse anche a un giornalista:
ci sono più impiegati, più moduli, più meeting, più laterali e più verticali. Non servono a nulla. Fanno perdere tempo e denaro. E non mi diverto più. Sono cresciuto a una scuola ben più rude.
Dopo decenni come famoso poliziotto, George White scomparve. Ma le conseguenze delle sue azioni non andarono in pensione con lui. I postumi di quella specie di sbornia psichedelica sarebbero perdurati per anni e non sarebbero rimasti segreti per sempre, benché Sidney Godley si fosse impegnato a tenerli nascosti. Per un certo tempo sembrò che Godley e White potessero farla franca. Godley continuò a perorare la causa degli esperimenti con l'LSD e i fatti sembrarono dargli ragione. Nel 72 la CIA seppe che, al loro ritorno, 2 medici dello staff del presidente Nixon a Mosca si erano comportati in modo bizzarro. Uno raccontò di aver avuto inspiegabili crisi di pianto e difficoltà nel riconoscere gli amici. Venne poi curato per mesi. Gottlieb riteneva che fossero stati drogati dai sovietici, ma non sarebbe mai stato provato. Poi ci fu il Watergate, nel giugno del 72. In seguito al famoso scandalo, Gottlieb si fece nervoso. Il problema erano i documenti potenzialmente incriminanti relativi a MKUltra, le tracce lasciate da una CIA sadica e arrogante. Pochi mesi dopo l'irruzione all'hotel Watergate, Gottlieb e Richard Elm decisero di coprire quelle tracce alla vecchia maniera, distruggendo ogni singolo documento collegato a MKUltra. Alcuni mesi dopo, Gottlieb andò in pensione, preparandosi così ad una vita tranquilla, dedita al tennis e all'allevamento delle capre. Assistette da spettatore al trasformarsi dell'LSD da siero della verità a nemico pubblico. Il governo aveva contribuito a rendere l'LSD sempre più popolare, grazie a diffusi esperimenti top secret. Gottlieb l'aveva somministrata anche nelle università, ai docenti. E così si diffuse nei campus. Ma procurarsela non era poi così facile. Nel 1968 il possesso di LSD era un reato, e ovviamente lo era anche la sua vendita. In seguito venne inclusa nella tabella 1. Gente come Timothy Leary, Aldous Huxley e l'attore Cary Grant ne sostenevano gli aspetti terapeutici e per questo vennero criticati. Se qualcuno avesse scoperto che il governo aveva utilizzato LSD nei modi più indiscriminati, somministrandola a persone ignare, sarebbe stato un terribile problema. Ma Gottlieb aveva ridotto i documenti accoriandoli, cancellando ogni traccia di MKUltra dagli archivi governativi. O almeno così credeva. Nel 1974, il reporter Samuel Hirsch scrisse un articolo per il New York Times. Raccontò delle operazioni di intelligence della CIA volte a tenere sotto sorveglianza il movimento pacifista. Erano operazioni illegali, compiti che andavano oltre la missione dell'agenzia, come minimo. Una macchia nera sulla reputazione di un'organizzazione teoricamente virtuosa. Il presidente Ford vide che la stampa stava mettendo il naso ovunque, nella speranza di far emergere un nuovo Watergate. Sapeva che se fosse intervenuto il Congresso si sarebbe indagato su tutte le attività della CIA e decise così di passare lui stesso all'azione. Annunciò una commissione speciale con il compito di indagare sull'agenzia, presieduta dal vicepresidente Nelson Rockefeller. Durante le audizioni, il direttore della CIA, William Colby, fece esplodere la bomba. L'agenzia aveva condotto esperimenti con LSD su cittadini americani. A differenza di molti altri, Colby aveva fatto emergere lo sporco segreto e aveva deciso di dire tutta la verità. La commissione Rockefeller non riuscì a dar seguito alle rivelazioni di Colby. Fu allora avviata una seconda iniziativa. Il Comitato per lo Studio delle Operazioni Governative in riferimento alle attività di intelligence verrà soprannominato «Ma che cazzo sta facendo la CIA?». A capo c'era il senatore Frank Church e per questo passò alla storia come Comitato Church. Rispetto al passato, ora sembrava ci fosse davvero la volontà di far emergere la verità. Furono interrogati i funzionari della CIA del passato e del presente. Godley si segnalò per la sua evasività. Non ci teneva a fare certe rivelazioni e le risposte evasive rilasciate nel primo interrogatorio non raggiunsero la stampa. Ma il 21 settembre del 77 fu costretto a presentarsi una seconda volta. L'audizione era tenuta dal senatore Ted Kennedy. In cambio Godley chiese e ottenne l'immunità. Tentò ancora una volta di mantenersi evasivo e iniziò leggendo una dichiarazione scritta.
Mi chiamo Sidney Gottlieb.
Perlomeno questa parte era vera.
Vorrei intanto accennare al progetto MK Ultra. A giudizio della CIA, era evidente che sia i sovietici sia la Cina usassero tecniche atte ad alterare il comportamento umano, sconosciute agli Stati Uniti. Esse avrebbero potuto minacciare la sicurezza nazionale nel contesto della situazione della sicurezza di quel tempo.
Godlieb ammise il coinvolgimento di civili.
Per quanto attiene al progetto dell'ufficio narcotici, non c'è stato preavviso o successiva protezione nei confronti degli individui coinvolti. Il mio unico commento, per quanto a posteriori possa sembrare crudo, è che, essendo in gioco la sicurezza nazionale, la procedura e i rischi annessi apparivano ragionevoli.
Il comitato chiese allora perché, se la causa era giusta, avesse tentato di distruggere ogni documento.
Mi ero ritirato e il progetto collegato alle droghe era inattivo da anni. I dossier non risultavano dunque più utili per l'agenzia. Si trattava di quel tipo di file sensibili che potevano essere fraintesi da chiunque non ne conoscesse a fondo il contesto.
Ma Kennedy e la sua squadra erano preparati. Un certo numero di scatole che giacevano in un altro ufficio era sfuggita alla distruzione dei documenti eseguiti anni prima. Le menti più perverse dell'intelligence americana non erano riuscite a cancellare tutte le tracce. Erano sopravvissuti più di 20.000 documenti che avevano a che fare con MK Ultra. Erano stati scoperti dal giornalista John Max, che, per poterli consultare, aveva inoltrato una richiesta di Freedom of Information Act. Le carte includevano registrazioni contabili, le prove che la CIA aveva somministrato LSD a funzionari e cittadini. Godlieb cercò di contestare quei documenti.
Mi sento una vittima e sono sconcertato dalla politica della CIA. Senza il mio consenso, qualcuno ha volontariamente evidenziato il mio nome, dimenticando di cancellarlo dai documenti rilasciati in base al Freedom of Information Act.
Sidney Godlieb, all'improvviso, tirava in ballo il consenso informato.
Seconda parte. Negazione inverosimile.
Le audizioni non furono una passeggiata per Godlieb, ma il piano stabilito nel 52 stava in qualche modo funzionando. All'epoca Godlieb aveva reclutato George White in veste di consulente e non come effettivo della CIA. Infatti White aveva mantenuto l'impiego alla narcotici. In questo modo Godlieb era riuscito a mantenere una certa distanza dall'orrore che White stava scatenando. Alle audizioni sostenne perfino che White aveva fatto tutto da solo. La CIA, a propria volta, prese le distanze da Godlieb. Insomma, pareva che nessuno fosse responsabile di nulla.
Devo chiarire una cosa. Che l'agente della narcotici lavorasse per la CIA è una distorsione dei fatti. Per quanto ne sapevo, lui restava un agente effettivo e un dirigente della narcotici. Riteneva che i suoi interessi di poliziotto e i nostri combaciassero. La natura delle iniziative intraprese per noi non erano del tipo «questo l'ho fatto per la CIA». Le portava avanti perché utili al suo lavoro e fino a quando tali le riteneva. Voglio solo chiarire questo, non lavorò mai per la CIA.
Ma il diario di George White del 52 raccontava un'altra storia.
Gottlieb mi ha proposto di diventare consulente della CIA. Ho accettato.
Il senatore Kennedy insistette su questo punto. Gottlieb doveva per forza essere a conoscenza di George White, di Morgan Hall e delle case sicure. Kennedy passò poi al numero di vittime lasciate per strada lungo il viaggio psichedelico di George White.
Quanto alla seconda domanda relativa al numero, affermo, dopo attenta analisi di tutti i dossier che mi sono stati mostrati, che posso ipotizzare tra 25 e 50.
Kennedy segnalò che tra i documenti recuperati c'erano oltre 200 assegni pagati da White e suoi subalterni, con cifre che andavano da 50 ai 100 dollari. Molti erano contrassegnati come «tempestoso» era il termine preferito da White per far riferimento all'LSD.
Concordo che possano rappresentare quantomeno tentativi di somministrare farmaci.
Il numero reale delle vittime resta sconosciuto. Kennedy chiese poi a Gottlieb se fossero state coinvolte delle prostitute.
L'elemento prostituzione è intrecciato all'intera materia. Sono comunque persuaso che nell'ambito delle case sicure ci fossero delle prostitute.
Gottlieb fu evasivo riguardo al fatto che le attività del 225 di Chestnut Street venissero registrate.
È una materia per la quale occorre andare oltre un semplice sì o no.
Kennedy volle sapere dell'autosperimentazione. Gottlieb aveva somministrato droghe ai suoi colleghi? Provato LSD lui stesso?
Ci fu molta autosperimentazione. Sentivamo che una conoscenza di prima mano degli effetti soggettivi di queste droghe fosse importante per coloro che erano coinvolti nel programma.
Il comitato menzionò anche Frank Olson, il funzionario della CIA precipitato da una finestra nel 1953. A Olson, ricorderete, era stata somministrata LSD solo pochi giorni prima. Gli chiesero perché il programma non fosse stato sospeso, ma infine Kennedy affrontò la questione decisiva con questa domanda: quali risultati si erano ottenuti attraverso le operazioni nelle case sicure? Si erano davvero rivelati utili?
Credo che quel che abbiamo appreso dalle case sicure abbia portato più a escludere degli obiettivi che non a raggiungerli. La conclusione, tratta dalle attività, fu che fosse molto difficile, in quel modo, manipolare il comportamento umano in maniera controllata. Questo è ciò che in sintesi sono indotto ad affermare. La ritenni comunque un'informazione utile e rilevante.
Le audizioni si conclusero e fu steso il rapporto. La CIA venne pubblicamente rimproverata per aver intenzionalmente sottoposto ignari cittadini all'LSD. Nel 77 il governo bandì l'uso di droghe sperimentali su soggetti umani. Sotto Gottlieb, la CIA non avrebbe tenuto in gran conto una regola del genere. Con la promessa dell'immunità, lui poté tornarsene alle sue amate capre. Ma restava una domanda. Cos'era successo all'uomo che aveva materialmente terrorizzato i cittadini americani con LSD per 12 anni? Che ne era del signor George White?
Terza parte. Il colonnello.
George White era cresciuto con il suono delle onde ad Alhambra, California. Quando se ne andò dalla polizia nel 65, si installò con la moglie Albertina a Stinson Beach, ancora in California. Una comunità di circa 700 abitanti. La terza e ultima parte della sua vita lo vide ritornare al mare. Ma Albertine spesso non era a casa. Continuava ad acquistare abbigliamento per importanti negozi e, inoltre, operava nel mercato immobiliare. Era sempre in movimento. Per la prima volta in decenni, George White disponeva di tempo. Pensò di fare l'investigatore privato, ruolo che gli calzava a pennello alla luce delle passate esperienze. Il nuovo lavoro l'avrebbe riportato ai giorni in cui era stato assistente di un investigatore, prima di passare alla narcotici. Ottenne la licenza, ma la salute gli impediva di andare in giro a pedinare mariti infedeli. Decenni di bevute gli avevano distrutto il fegato. Si rivolse allora al municipio. Divenne pompiere volontario. Un ruolo che non richiedeva troppo sforzo. Poteva andarsene in giro su una Jeep rossa passando a volte sui prati dei vicini che non gli erano troppo simpatici. Per fronteggiare la crescita del vandalismo, diede una mano ad aprire un centro per la gioventù. L'uomo che aveva sgominato una grande gang cinese dell'oppio ora si occupava di giovani teppisti che prendevano le finestre a sassate.
Non possiamo dire che i piccoli bastardi siano dei completi bastardi finché non diamo loro un piccolo centro dove sfogare le loro energie. Se non bastasse, li spediremo in riformatorio.
In una lettera un amico scrisse:
l'anno scorso mi hanno convinto a fare il capo dei pompieri del villaggio. Abbiamo 2 moderne autopompe e 20 volontari. Le prime donne del paese. Ma l'infarto del capo precedente è stato causato da un sovraccarico di lavoro come pompiere. È successo durante un'operazione di salvataggio sulla scogliera. Sono stato convinto a fare questo lavoro perché pareva fossi l'unico bipede in grado di mediare tra i vari gruppi di volontari. O forse perché ero l'unico che non ci tenesse a fare il capo. Ovviamente ho premesso che non mi sarei calato dal palo, non sarei andato sugli scogli e non avrei ingoiato fumo. Avrei limitato la mia attività a riflettere profondamente e dare ordini.
I pompieri erano come un piccolo esercito guidato da White. Dava ordini e assegnava missioni. Facendo le debite proporzioni, somigliava al suo lavoro nelle forze dell'ordine. Gli dava un senso di potere e di controllo, anche se limitato a idranti e volontari senza compenso. Stinson Beach fu una strana scelta per White. Il villaggio dei primi anni 70 dava alloggio a pensionati, appassionati di vela e hippie. Ci abitava anche Jerry Garcia. A volte l'aroma della marijuana si spandeva dalla spiaggia alle case sul lungomare. Dal suo salotto White scrutava col binocolo la spiaggia, cercando la scintilla che accompagnava l'accensione di una canna. E se l'avesse adocchiata, sarebbero stati guai.
Polizia di Stinson Beach.
Marty, qui è il colonnello.
Quelli di Stinson Beach chiamavano White il colonnello.
Ho 4 scemi che si stanno accendendo una canna davanti a casa mia. Devi venire a prenderli.
Senta, colonnello, è sicuro? Perché...
Sì, dannatamente sicuro, davanti a casa mia. Ma questi che si credono di essere?
Ok, passeremo.
Piccoli punk, hippie. Caro Paul, oggi 4 tizi si sono seduti in spiaggia, a 15 metri dalla mia finestra, per un party alla marijuana sulla mia spiaggia. Ho chiamato subito lo sceriffo e li ho fatti beccare. Metterò un segnale sullo stipite. Ehi voi, non si fuma erba a meno di 50 metri da questa finestra. Parlo con voi.
L'uomo che per più di 10 anni aveva drogato gente inconsapevole, adesso era contrario alla droga. Violentemente contrario. Disse perfino che chiunque venisse beccato a fumare marijuana meritava il carcere.
Le carceri si riempirebbero forse per un anno. Ma siccome tutti imparerebbero che fumare erba è pericoloso, il suo uso diminuirebbe, così come il problema.
Nei suoi scritti, White espone i suoi principi.
L'attitudine permissiva verso l'uso della marijuana non può non generare un danno per la società. È stato detto che la marijuana non dà assuefazione, ma si è ammesso al tempo stesso che molti utilizzatori passano poi a droghe che invece la danno e come. Quindi non ci sono scuse o motivazioni di sorta.
White disse la sua anche sull'LSD, la droga che aveva usato come arma contro un ignoto numero di persone.
L'LSD, come tutte le droghe allucinogene, è spaventosamente pericolosa. Innanzitutto sotto l'aspetto sociale. Gode dell'apprezzamento da parte di pseudo-intellettuali, bohemien, celebrità irresponsabili. Non c'è alcun dubbio che essa possa produrre seri danni cerebrali.
La soluzione al problema della droga, come scrisse, era la sua totale soppressione.
Sono convinto che la soluzione ultima, visti i tempi, sia la soppressione del traffico. Prosciugare la fonte dell'approvvigionamento. La polizia, e solo la polizia, è responsabile per questa limitazione. Ma raramente le viene riconosciuto il merito di tale risultato.
Secondo White, le droghe non presentavano benefici. I clinici che si erano occupati del loro uso terapeutico non ne avevano cavato nulla. Solo una completa e totale condanna avrebbe funzionato. Spesso White aveva parlato della sete di potere e del fascino che poteva esercitare grazie a una pistola e a un distintivo. Lui l'aveva gustato a lungo. Quando viaggiava all'estero e sgominava bande internazionali, quando faceva il poliziotto e si dedicava allo scambismo, e infine quando aveva avuto a che fare con una sostanza con più potere di qualsiasi arma da fuoco, una sostanza capace di sconvolgere la mente. Quando il potere gli venne sottratto, si confinò a Stinson Beach. Ora, nella parte di un cittadino qualunque, pensava che la droga andasse condannata e vietata. Allora perché all'epoca White si era ostinato a drogare la gente? In fondo lo sapeva che con l'LSD non si sarebbe vinta la guerra, né tantomeno conquistato il controllo della mente. Gli fu chiaro fin dall'inizio. Ma allora, come considerare il famoso lavaggio del cervello inflitto dal nemico? Nient'altro che brutali tecniche di interrogatorio, mirate a infrangere la volontà dei prigionieri. A White era stata fornita LSD dal 53 al 65, un periodo di 12 anni. Solo di poche vittime si seppe l'identità. Solo in parte si scoprirono le conseguenze che erano andate dall'isteria all'internamento in manicomio. Eppure, forse White è stato l'uomo che più di ogni altro ha portato persone innocenti sull'orlo del baratro. Nell'ambito di studi legittimi e sotto controllo clinico, l'LSD gode oggi di un ritorno di attenzione. I benefici sono una conseguenza di una corretta e consapevole somministrazione. È infatti la consapevolezza a mantenere soggetti ancorati alla realtà. In sua assenza, il rischio è di causare danni irreparabili. Forse White pensava di aver corso quel rischio in nome della democrazia. O forse iniziava a pentirsi del suo operato. Quando non faceva arrestare ragazzi che si facevano le canne, White scriveva su un grande foglio di banconote contraffatte che aveva sequestrato in una retata. Voleva scrivere la cronaca delle sue esperienze. Una vita a caccia di criminali, da New York a Calcutta. Voleva stendere un'autobiografia in stile Hard Boiled. La intitolò Cibarsi di pericolo.
Da quando vivo in un cottage sulla spiaggia con mia moglie Albertine, rifletto sempre di più sugli anni di attività che ho alle spalle e sulle istanze sociali e le devianze che causano la condotta criminale. La risacca arriva fino alla mia porta. La foschia avvolge il mio giardino, il fuoco brucia caldo e vivace, e le immagini del passato restano vivide e presenti. Ricordo una stanza a Istanbul, dove gli spacciatori erano pronti a uccidermi, l'inseguimento dell'anonima assassini nella notte di New York. Non ho dimenticato nulla di quando mi sono infiltrato in una gang cinese. Ogni singolo momento è stata un'avventura. Il passato non si è dissolto.
L'autobiografia, o almeno il manoscritto che si è salvato, è un documento curioso. È pieno delle spacconerie tipiche di un agente dell'intelligence durante la guerra mondiale e di un agente dei narcotici. Manca però la parte più colorita della sua vita: l'implacabile utilizzo dell'LSD come droga della verità e del controllo della mente. Su questo ha mantenuto il voto del silenzio. Beh, tipico atteggiamento di agenti segreti, illusionisti e mafiosi.
Morale e verità di vita, dobbiamo trovarcele da soli e trattarle separatamente. In quanto ex reporter, non sono tanto ingenuo da svelare tutto quanto attenga al cosa, al chi e al dove, e tantomeno a me stesso.
Spiego anche perché Stinson Beach fosse tanto affascinante, nonostante la moda dilagante della droga.
Sono felice e contento di vivere nell'esatto epicentro della faglia di Sant'Andrea, il punto più letale della zona sismica californiana. Forse in una notte tranquilla e solitaria, mentre un'automobile gira inspiegabilmente intorno al mio porto sicuro, la stimolante scintilla dell'avventura potrebbe tornare a brillare. Quale tonico migliore potrebbe chiedere un cacciatore d'uomini che ha avuto una vita infernale?
La cirrosi ebbe la meglio su George White il 23 ottobre del 75. Aveva 67 anni. Morì poche settimane dopo la testimonianza di Godlieb al comitato Church. Forse la morte lo sottrasse alla giustizia. Non verrà ricordato come una star della narcotici, ma come un diavolo nei panni di un poliziotto. Albertine si risposò. Stinson Beach ricordò e onorò il suo colorito capo pompiere. White non finì mai la sua autobiografia. L'opinione di vari editori fu che le vicende di un poliziotto a caccia di drogati non avrebbero avuto mercato. Se White fosse sopravvissuto, forse avrebbe scritto anche delle imprese di Morgan Hall, il suo alter ego della CIA. E sarebbe stata tutta un'altra storia.
Epilogo.
Grazie a Sidney Godley, il mondo non saprà mai la reale portata dell'operazione della CIA con l'LSD, né il numero delle volte in cui venne somministrata. Alcune vittime sono state identificate dal governo attraverso la testimonianza postuma di George White. Poco dopo la sua morte, la moglie Albertine donò le sue carte all'università di Los Altos Hill, in California, ma infine giunsero alla Stanford University. Ci sono 10 scatoloni di diari, taccuini con nomi, date, lettere ricevute. Si tratta dell'unico modo in cui White abbia collaborato alle inchieste. Nel 79 la CIA creò una task force incaricando l'agente Frank Lubinger di rintracciare le vittime di White e offrire l'assistenza o le scuse dell'agenzia. Per identificare le persone, Lubinger si basò sui diari di White. Gli era stato detto che White aveva drogato solo dei criminali. Ma indagando, capì che il suo raggio d'azione era stato assai più ampio. La lista delle vittime identificate era molto corta, dato che i diari di White erano volutamente vaghi. Lobinger riuscì però a rintracciare Elliot Smith, la cui moglie Barbara era finita nella trappola del 53 in presenza della sua bambina. Fu così che per la prima volta Elliot si rese conto che Barbara, morta ormai da tempo, era stata drogata. Elliot citò la CIA per 2,5 milioni di dollari, ma non ne cavò nulla. Clarice Stein, drogata quella notte insieme a Barbara, trovò invece un accordo con la CIA. Il prezzo per uno stupro psicologico approvato dal governo? $15,000. Altre, come l'attrice Linda King e la cantante Ruth Kelly, non vennero mai rintracciate dalla task force. Quando Lobinger tentò di scoprire perché White avesse drogato sia i suoi amici sia persone a caso, i suoi superiori gli imposero di fermarsi. Lobinger non individuò Wayne Ritchie, lo sceriffo drogato durante la festa a San Francisco nel 57. Ritchie stesso non ne fu consapevole fino al 1999, quando lesse il necrologio di Godlieb e iniziò a capire cosa era accaduto. Citò allora la CIA e la DEA per 2 milioni di dollari. Tra i testimoni ci fu anche Feldman, collega di White. Da parte sua Feldman non dimostrò simpatia. Definì Ritchie un cretino, incapace di reggere la dose di LSD che gli era stata rifilata. Finì che il giudice di corte d'appello non giunse a un chiaro convincimento. Ritchie non era in grado di dimostrare che fosse stata una psicosi da LSD a spingerlo a tentare una rapina. Il giudice ammise però che forse Ritchie potesse essere stata una delle vittime, ma non ci sarebbe stato appello. In una delle sue ultime lettere, dalla sua scrivania a Stinson Beach, White scrisse al suo vecchio amico ed ex capo, Sidney Godlieb: «La marea si alzava e i fantasmi del passato stavano per ghermirlo. È forse la più cruda autoanalisi che White abbia mai messo su carta».
Caro Sid, è piacevole sentirsi ricordati in questi giorni, mentre la natura si porta via con costanza amici e conoscenti. Nonostante cirrosi, diabete e problemi cardiaci, forse sopravvivrò a molti dei miei contemporanei e morirò indossando i miei stivali da pompiere. Il motivo? Non ho preoccupazioni di sorta. Non mi serve nulla e non invidio nessuno. Certo, sono stato un missionario di secondo piano, in realtà un eretico. Ma ci ho dato dentro con tutto il cuore perché era divertente. Divertentissimo. In quale altro luogo un semplice ragazzo americano avrebbe potuto mentire, uccidere, ingannare e rubare con il permesso e la benedizione dell'Altissimo? Tanta roba, fratello. Del tipo, che mi importa se l'FBI controlla il mio telefono? Pianificherò i miei crimini mentre sguazzo nell'oceano. Che figata. Ci sentiamo. Saluti. George Hunter White.
Operazione Midnight Climax è un podcast condotto da me, Antonio Gerardi, con le voci di Pietro Ubaldi, Marcello Moranesi, Stefania De Peppe, Marcello Cortese, Matteo De Moiana, Ilaria Silvestri, Gianandrea Muià, Dario Agrillo. La serie originale I Heart è presentata da Noel Brown e scritta da Jack Rosen. La serie italiana è stata curata dallo studio Dream and Dream. Traduzione e direzione di Alberto Osella. Fonico di sala e mix Pietro Bozzini. Riprese per One Podcast di Fabio Amoroso e Luca Martinelli. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Una produzione One Podcast dalla serie originale I Heart.